Metro Podcast. Buongiorno, buongiorno miei elettroamici. Sono Enrico Balsamo e per voi nei prossimi 5 minuti sarò l'elettrauto. All'interno della mia rubrica per Metro Podcast vi guiderò nel mondo delle auto elettriche e della transizione verso la mobilità sostenibile. Ma ora bando alle ciance, stacchiamo la spina e partiamo. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di due delle principali energie rinnovabili che abbiamo a disposizione sul nostro pianeta: l'energia solare e l'energia eolica. E abbiamo imparato con quali strumenti e in che modo sfruttarle al meglio, per produrre ovviamente energia pulita e sostenibile. E se vi dicessi che si può ottenere dell'energia pulita anche dalla cacca? Ebbene sì, oggi parleremo della cacca e di come in realtà sia essenziale nella produzione di biometano. Cercheremo di capire che cos'è il biometano, la cacca so che lo sapete già, di come si produce e perché ricavare energia dalla cacca degli animali, oltre ad essere una cosa simpatica, è anche un esempio di economia circolare. E allora per stavolta tappiamoci il naso, mentre come sempre partiamo dal principio. Per prima cosa vi devo un attimo spiegare il problema dei cosiddetti reflui zootecnici. È così che vengono chiamate tecnicamente le cacche degli animali. Come sappiamo, le cacche sono usate per concimare i campi. Allo stesso tempo però non si deve eccedere. E perché direte voi? Per evitare di mettere nell'ambiente troppi nitrati. Che non sono, come penserete voi, il verso dei cavalli. Quelli semmai sono i nitriti. I nitrati al massimo potrebbero essere il verso dei cavilli, ma i cavilli non fanno versi, quindi torniamo a noi che stiamo divagando troppo. Torniamo ai nitrati, che sono proprio contenuti nei reflui per l'appunto. Per questo motivo le aziende agricole, per legge, possono spandere nei campi solo una certa quantità di concime e lo possono fare solo in certi periodi dell'anno. Pensate che hanno un divieto totale di spandimento nei periodi invernali, ad esempio. Di conseguenza, la restante parte, quella in eccesso, deve essere stoccata in apposite vasche, costruite a spese delle stesse aziende agricole. In altri termini, ognuna di loro ha costantemente un eccesso di cacca, e questo eccesso di cacca diventa paradossalmente un enorme costo per medie e piccole imprese. Oggi però, fortunatamente, c'è una soluzione alternativa. Quella di dare tutti questi reflui zootecnici, insieme agli scarti agricoli, a degli impianti per la produzione di biometano e compost. Per farvi capire come funziona un impianto del genere, prendiamo come esempio l'impianto di Schiavon, in provincia di Vicenza, che è anche ad oggi l'impianto di biometano più grande d'Europa. Pensate che in questo stabilimento confluiscono più di 130 aziende agricole del territorio. Ma come funziona quindi un impianto di biometano? Proviamo a capirlo insieme. Tutto inizia con l'arrivo nello stabilimento del carico. E che carico, direte voi? Considerando che il territorio in questione è uno di quelli con la più alta densità di bovini da latte, pensate che ogni giorno camion e trattori vengono a scaricare in questo impianto la bellezza di 124 tonnellate di letame, 228 tonnellate di liquami e oltre 10 tonnellate di escrementi di pollo. Questo, dopo essere stato scaricato in una mega vasca, viene poi gestito automaticamente da un computer. Immaginate infatti uno schermo tipo battaglia navale. La vasca in cui viene riversato è suddivisa in settori e la benna, che è una specie di enorme pinza, distribuisce il tutto in modo omogeneo. Dopodiché ne prende una parte e la lascia cadere nella tramoggia, che è una specie di grosso imbuto. Dal tramoggia poi ci si sposta più in basso, dove c'è un sistema che frulla il letame per renderlo più liquido, e unendolo ai liquami viene poi mandato tutto ai digestori. I digestori? E cosa sono ora i digestori? Questi sono dei grandissimi cupoloni e in realtà si chiamano più correttamente biodigestori e sono il vero e proprio cuore dell'impianto. All'interno di questi digestori, infatti, avviene per l'appunto la digestione anaerobica, cioè dei microorganismi decompongono la materia organica per circa 90 giorni, in totale assenza di ossigeno. In pratica funzionano un po' come dei grossi stomaci, cioè riescono a ricavare quel 20% di energia residua che è rimasto nel cibo sotto forma di biogas. Un biogas che è composto al 58% da metano e al 42% da CO2. Il biogas prodotto viene mandato poi al processo di raffinazione, che a breve vi spiego, mentre il residuo solido dei digestori, che prende il nome di digestato, viene conservato prima di finire in delle particolari vasche di raccolta che lo separano in solido e liquido. E qui c'è la prima particolarità in attesa: il digestato solido, incredibilmente, non puzza! Questo perché il processo di digestione, a quel punto, è stato completato al 100%. Tornando al biogas, dai digestori viene inviato ad un sistema di tori e tubature per rimuovere alcune impurità, come ad esempio zolfo e umidità. Da lì passa poi in una particolare struttura, dove avviene uno dei processi principali, ovvero il passaggio da biogas a biometano, ed è quello che viene chiamato upgrading. Il biometano che si ottiene è puro al 99,8% e ha le stesse caratteristiche del metano che scorre normalmente nei gasdotti. Alcuni impianti, ma non è questo il caso, sono addirittura allacciati direttamente alla rete e quindi possono immettere direttamente il gas. In questo impianto, preso come ad esempio invece, il biometano viene liquefatto e diventa bio-GNL, che significa cioè gas naturale liquefatto di origine bio, cioè dall'etame. Questo passaggio di stato viene fatto direttamente in struttura, dove il biometano, grazie ad un complesso sistema a base di elio, viene raffreddato fino a circa meno 160 gradi centigradi. Questo permette di ridurre il suo volume di ben 600 volte e di stoccarlo quindi in una quantità di spazio molto più ridotta, come all'interno di silos ad esempio, che quindi possono essere trasportati agilmente dall'impianto fino alle stazioni di fornimento. E a questo punto io sono sicuro che dopo aver ascoltato tutta questa puntata cambierete atteggiamento anche nei confronti delle puzzette, che a differenza di essere considerate qualcosa di spregevole ed offensivo, potrebbero magari diventare anch'esse un'ottima risorsa per l'ambiente. E quindi, come si dice, buone puzzette a tutti, e che questo mio augurio sia per voi liberatorio e soprattutto gioioso. Anche per quest'oggi, come avete intuito, il tempo a nostra disposizione è terminato, ma rimanete sempre connessi perché venerdì prossimo parleremo di un tema molto caro a molti di voi. Ma non posso spoilerare nulla. Grazie a tutti per avermi ascoltato fin qui e ricordatevi di cliccare segui su tutte le piattaforme, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e commentare o scrivermi in privato su Instagram per dirmi quali temi vi piacerebbe affrontassi nelle prossime puntate. Un saluto profondo profumatamente rinnovabile da Enrico Balsamo, il vostro amichevole elettrauto di quartiere. Ciao!
L'elettrauto è prodotto da Metro Podcast. Testi di Enrico Balsamo e Marzio Rossi. Recording studio Mattia Grasso e Marco Caccialupi. Post produzione 44 Sound Club. Assistente di produzione Matteo Piovani. Coordinamento artistico Valentina Rinaldi e Patrick Contarini. Produttore esecutivo per Metro, Massimo Frattaruolo.